Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio clic. In studio come al solito Marco Schiaffino, che oggi cercherà di guidarvi attraverso tutta una serie di notizie che riguardano l'intelligenza artificiale e che ci permetteranno forse di farci una idea di dove stia andando questo mercato, dove stiano andando gli sviluppi di una tecnologia che promette di cambiare tutto, ma non si è ancora capito bene come cambierà le cose. Abbiamo anche poi le solite notizie inquietanti che arrivano dal mondo dei cybercriminali e dalle vicende collaterali legate ai conflitti in corso sul pianeta, ma prima di entrare in tutto questo io vi ricordo i contatti della trasmissione, contatti che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli, commenti. Invece, per dialogare con me in diretta, potete utilizzare, come al solito, il 331-6214-013 con SMS, Telegram e WhatsApp, oppure potete utilizzare la classica email con l'indirizzo diretta @popolarenetwork.it. Allora, partiamo con un ragionamento un po' generale sull'intelligenza artificiale, cominciando con XAI, l'azienda di Elon Musk, che sta cercando dei nuovi finanziamenti. Secondo quanto è stato riportato dalle maggiori testate statunitensi, XAI avrebbe lanciato una nuova campagna di raccolta rivolta agli investitori per arrivare a collezionare 9,3 miliardi di dollari in capitale che servirebbe a sviluppare il motore di intelligenza artificiale sul quale Elon Musk punta molto, quello che viene utilizzato poi per esempio per il chatbot Grok. Il problema qual è? Che nel momento in cui sono stati illustrati i dati, è stato illustrato anche quello che è il piano per spendere questi soldi. In pratica, nel corso del 2025, alla fine, ci sarebbe una spesa per sviluppo, ricerca e sviluppo, mettiamola così come viene definita di solito, di circa 13 miliardi di dollari, cioè vuol dire più di un miliardo di dollari al mese, che vengono diciamo investiti, possiamo anche dire bruciati per sviluppare l'AI, più che altro perché perlomeno Musk non sembra avere ancora le idee particolarmente chiare riguardo alle modalità con cui monetizzare tutto questo, perché Grok per il momento è un giocattolone disponibile su X che però non è che faccia un granché. E una ricerca di qualche settimana fa ha fatto notare come sia considerato uno dei chatbot meno affidabili in assoluto, tant'è che un buon 50% di aziende ne proibiscono l'utilizzo sui loro sistemi. Dicevo che il tema, uno dei temi che affronteremo oggi è che cosa succederà con l'intelligenza artificiale. Beh, quello che sta succedendo per adesso è che si stanno perdendo un bel po' di posti di lavoro. Perché? Beh, è arrivato l'annuncio di Microsoft che a luglio procederà a un'altra ondata di tagli. Ce n'erano già stati in passato, lo scorso maggio si è parlato di 7.000 licenziamenti, cioè il 3% del personale. Questa volta sembra che l'azienda di Redmond punti sostanzialmente a snellire tutta la parte delle vendite e del marketing. In ogni caso non si tratta di un segnale del fatto che Microsoft vada male, tutt'altro, perché i conti dell'azienda sono più che in ordine, il punto è che, come tanti altri, stanno cercando di migliorare la produttività, tagliare i costi, tutto questo utilizzando l'intelligenza artificiale. Stessa cosa che ha annunciato farà Amazon. L'amministratore delegato Andy Jassy, che è il CEO di Amazon dopo aver sostituito Jeff Bezos, che ne resta comunque il proprietario, ha dichiarato che nei prossimi anni bisogna aspettarsi una riduzione del numero di posti di lavoro, perché anche qui migliore efficienza derivante dall'uso dell'intelligenza artificiale in tutta l'azienda. E in buona sostanza ha messo le mani avanti e in pratica invertirà quella che è stato un trend che perlomeno in Europa aveva portato a un aumento di 50.000 posti di lavoro, considerando che, e questo è interessante, secondo i dati più recenti, Amazon ha circa 1.556.000 dipendenti a livello globale. Il dato si riferisce alla fine del 2024 e che sono lievemente aumentate rispetto al 2023, ma sono comunque meno rispetto al 1.600.000 e passa che erano stati registrati nel 2021. Insomma, il tema della sostituzione delle persone con l'intelligenza artificiale, che ne dicano tutti i fautori di quella teoria per cui certo si perderanno lavori in determinati ambiti, ma ne arriveranno in altri, beh, per ora il saldo sembra essere decisamente, decisamente negativo. E passiamo a nuove funzionalità mirabolanti di intelligenza artificiale. La prima riguarda WhatsApp e voi direte: cosa c'è di nuovo con Meta AI? No, niente. Il punto è che invece si potrà utilizzare ChatGPT attraverso WhatsApp, francamente non so per quanto, e poi magari cercando di capirlo, per creare delle immagini. Allora, come funziona il sistema? Beh, è piuttosto semplice, strano che non ci abbia pensato qualcun altro prima. Basta aggiungere nella propria rubrica ChatGPT. Ci sono proprio dei numeri di telefono, più 1-800-242-8478, è un prefisso degli Stati Uniti. A quel punto abbiamo ChatGPT fra i nostri contatti e possiamo chiedergli con un prompt all'interno di WhatsApp di generare un'immagine. Poi con prompt successivi possiamo anche fargliela affinare, esattamente come si fa sul web. Allora, la cosa è un po' strana, nel senso che l'impressione per il momento era quella di vedere tutte le aziende sviluppare il proprio sistema di intelligenza artificiale e cercare di tenere gli altri fuori. Per esempio, Elon Musk ha fatto in modo che gli altri operatori del settore non possano utilizzare i contenuti di X per addestrare i loro modelli, ed è un giochino abbastanza comprensibile in un settore in cui si sta facendo una concorrenza spietata e fra l'altro non si tira su un euro sostanzialmente, perché le funzionalità a pagamento non è che stiano andando particolarmente bene. Ora bisognerà vedere Meta come la prenderà. Previsione mia, un caffè lo scommetterei sul fatto che a un certo punto il contatto di ChatGPT su WhatsApp verrà bloccato sistematicamente dalla chat, oppure cominceranno ad arrivare messaggi: ma guarda che puoi creare delle immagini anche con Meta AI, cosa che al momento non mi risulta si possa fare. E passiamo invece a Google, altro grande attore in questo ambito, e qui la notizia invece riguarda quella che si chiama Audio Overview. Allora, attenzione, perché Google sembra che stia facendo di tutto per complicare la vita, perlomeno ai giornalisti radiofonici, perché chiama le cose più o meno allo stesso modo. Allora, noi sappiamo che nella pagina di ricerca di Google c'è AI Overview, quindi quello spazietto in cui prima dei link, dei collegamenti che portano alle pagine che corrispondono alla nostra ricerca, c'è un riassuntino fatto dal motore di intelligenza artificiale di Google. E ne abbiamo già parlato a questi microfoni, già quello sta rendendo la vita abbastanza difficile a molti siti, perché alla fine le persone si accontentano di quello, non fanno click sui link, non visitano le pagine, quindi non vedono le pubblicità, e quindi le stesse persone che hanno creato i contenuti sulla base dei quali il motore di intelligenza artificiale ha generato l'overview non beccano un euro, e quello già è un problemino. Adesso la cosa si complica, perché? Perché Google mescola due cose, AI Overview e Audio Overview. Audio Overview è una funzionalità che è stata lanciata a ottobre dell'anno scorso e che ai tempi serviva in buona sostanza a fare questo. Si dava in pasto a Gemini un documento e dopo un'analisi lo trasformava in una sorta di podcast, quindi con due voci, una maschile e una femminile, che commentavano la cosa e raccontavano il contenuto del documento. Ecco, in questi giorni Google sta testando un sistema che dovrebbe essere riservato solo agli smartphone, per cui nel momento in cui qualcuno fa una ricerca, compare prima AI Overview e prima ancora dei risultati dei link, la possibilità di farne un riassunto audio esattamente come con Audio Overview, quindi diventerebbe un Audio AI Overview. In pratica le persone quando fanno una ricerca non guarderebbero nemmeno più lo schermo e ascolterebbero tutto, quindi la distanza dal sito internet che contiene le informazioni diventa ancora più ampia. Tutto questo va sostanzialmente a incasellarsi, credo, in quella che è il tentativo di molte aziende, tentativi più o meno riusciti, anzi perlomeno per adesso tentativi tutti non riusciti, di sfruttare l'intelligenza artificiale per cambiare radicalmente il nostro modo di dialogare con la tecnologia. Cioè, ci ha provato PIN AI, non so se qualcuno se lo ricorda, ne abbiamo parlato da questi microfoni, era quella specie di spilla con la quale si dialogava parlandoci e che non aveva uno schermo ma al massimo poteva proiettare qualcosina sul palmo della mano. Ci ha provato Rabbit R2, un dispositivo piuttosto curioso che permetteva di automatizzare delle operazioni, e ci sta provando a quanto pare OpenAI, che dovrebbe lanciare a breve un dispositivo che loro definiscono innovativo, che non è un computer, non è uno smartphone, non è un assistente come Alexa, boh, non si sa che diavolo sia. In ogni caso vedremo cosa succederà. Chiaro che questo tipo di diciamo funzionalità si muove un po' in quella direzione, perlomeno a quanto sembra di capire a me. Ok, e ora cominciamo a spostarci verso il lato oscuro della tecnologia, ma rimaniamo sempre in ambito intelligenza artificiale. Perché? Perché è saltata fuori una ricerca, o meglio, non tanto una ricerca, è saltata fuori in realtà in un forum che si chiama Bridge Forum, ed è uno di quei postacci che a me capita ogni tanto di frequentare quando devo scrivere articoli sul cybercrimine. Praticamente è un luogo in cui hacker più o meno etici, più che altro meno etici, si scambiano informazioni, dati, eccetera, eccetera. State nella larga, non è un posto carino. Sono saltati fuori due modelli di WormGPT, che adesso vado a spiegare che cosa sono. Allora, l'abbiamo raccontato più volte a Doppio Click, i modelli di intelligenza artificiale hanno tutta una serie di guardrail, vengono chiamati in gergo, che dovrebbero e ormai ci riescono quasi bene e quasi sempre, evitare che ne venga fatto un utilizzo malevolo, quindi che possano dare informazioni che non dovrebbero dare, come quali sono le istruzioni per costruire una bomba, come creare il codice per un malware, come generare delle email di phishing che possano più facilmente trarre in inganno le potenziali vittime, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ci sono naturalmente un mucchio di ricercatori che hanno speso del tempo per trovare i modi per aggirare questi guardrail, ma di solito si tratta di un'operazione a scopi etici, nel senso che una volta che si trova il modo per aggirarlo, si trova anche il modo per impedire che vengano aggirati. Qualcuno, e in particolare un programmatore portoghese, qualche tempo fa, nel 2023, aveva invece scelto una via diversa. In pratica aveva riprogrammato una versione vecchia di ChatGPT per fare in modo che diventasse malvagio, mettiamola così, e che quindi potesse fare attività illecite insieme ai suoi allegri compagni umani. E quella versione era stata appunto battezzata WormGPT. Ecco, adesso sono spuntate due varianti, e due varianti che sarebbero comparse nel periodo tra febbraio e aprile di quest'anno, una basata, guarda un po', su Grok, che è il chatbot sviluppato da XAI, quindi Elon Musk, e invece uno basato su Mixtral, che praticamente è un motore derivato da quello di Mistral. Entrambi sarebbero disponibili, non si sa bene se in vendita o addirittura liberamente per chi ne volesse fare l'uso. C'è da dire che tutto questo alimenta un po' quel tasso di paranoia che c'è nel mondo della cyber security e che riguarda sostanzialmente il fatto che, certo, ci si possono fare tante cose utili con l'intelligenza artificiale, si possono anche fare delle cose inutili, ma alla fine della fiera c'è anche la possibilità di fare delle cose dannose. Allora, sfogliando la mia scaletta, a questo punto ho deciso che sto tutto sull'intelligenza artificiale e andiamo un po' però più a fondo nel mondo del cybercrimine con una vicenda che ho trovato su Bleeping Computer. Allora, sappiamo che esistono i cosiddetti APT, Advanced Persistent Threat, sono gli hacker di Stato, quelli che sono legati a doppio filo a governi e nazioni, e ho raccontato più volte che c'è un'anomalia in questo panorama, perché la maggior parte di questi hacker si occupa di spionaggio, si occupa di azioni di sabotaggio. Beh, l'anomalia è la Corea del Nord, perché invece quelli della Corea del Nord si occupano di raggranellare soldi in giro. E lo fanno, devo dire, piuttosto bene, perché hanno preso di mira le criptovalute in particolare e utilizzano delle tecniche sempre più sofisticate. Ecco, l'ultimo attacco che hanno fatto però devo dire che è veramente pazzesco. In pratica hanno contattato l'impiegato di un'azienda, dopodiché lo hanno invitato a una conferenza in video che in realtà avrebbe dovuto essere su Google Meet, poi in realtà quando ha fatto click sul collegamento si è aperto un dominio di Zoom e una sessione di Zoom. Il malcapitato si è ritrovato in una riunione, in una call, in cui sembravano esserci dei alti dirigenti della sua azienda insieme ad altre persone. Peccato che in realtà, come è già successo in altri casi, tutti quelle persone non fossero vere, si trattava di un deepfake, cioè erano tutte generate dall'intelligenza artificiale. A un certo punto il suo microfono non funzionava e gli è stato detto che si trattava molto probabilmente di un problema tecnico perché non aveva aggiornato Zoom e gli hanno passato un file per fare l'aggiornamento e lui l'ha installato. Ecco, allora dentro quel file c'era tutta una catena di attacco che praticamente inseriva delle backdoor che permettevano di controllare il suo Mac in remoto, dei sistemi che avrebbero permesso di registrare tutto quello che avrebbe digitato sulla tastiera per i prossimi 2000 anni, insomma un malware complicatissimo, un po' ai livelli del famoso Paragon, che avrebbe consentito di rubare più o meno qualsiasi cosa. In realtà i ricercatori stanno ancora investigando, ma è abbastanza impressionante il livello di sofisticazione a cui sono arrivati gli hacker nordcoreani. Scusate.
E anche oggi, dico Marco, dico anche oggi.
Cosa?
No, dico anche oggi hai fatto il tuo.
Il mio l'ho fatto. Senti, posso aggiungere?
L'hai fatto bene da 10 o da 8 e mezzo?
Più 8 e mezzo, secondo me. No, perché c'è una cosa che dovrei ancora dire.
Dilla, fai come fosse a casa tua.
Vai. Allora, ascoltatrici e ascoltatori ricorderanno che The Citizen Lab aveva parlato nel caso Paragon, oltre a Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino, di un terzo giornalista spiato che avevano definito un giornalista europeo di primo piano. Mi trovo costretto a collegarlo alla notizia per cui la Procura di Roma avrebbe aperto un'inchiesta in cui accanto a Cancellato e Ciro Pellegrino ci sarebbe Roberto D'Agostino, cioè quindi promosso a giornalista europeo di primo piano, mettiamola così.
È finito?
Ho finito.
Ciao!
Ciao!
A lunedì!
A lunedì 17:30 e qualcosa!
Alla grande, un applauso a Marco Schiaffino, tutti insieme qua allo studio. Un applauso!
Bravo!